With the first pick in the 2012 NFL Draft, the Indianapolis Colts select Andrew Luck, quarterback, Stanford. Cam Newton. Von Miller. Linebacker, Texas A&M. Trent Richardson, running back, Alabama. Robert Griffin III, quarterback, Baylor. Jermaine Gresham, tight end, Oklahoma. Wide receiver, Calvin Johnson, Georgia Tech.
Justin Smith, defensive end from Missouri.
Luke Kuechly, linebacker, Boston College. Joe Hayden, defensive back, Florida.
Joe Flacco, quarterback.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Play It. Questo è First Pick, io sono Manuel Broccoletti, tornato dopo un mese di assenza. La notizia però non è solo il mio ritorno, è che dopo le ultime due puntate saremo finalmente in quintetto al completo, anche se Andre Simone ci raggiungerà un po' più tardi del solito, e quindi, a differenza dell'ultima puntata fatta un po' inizialmente in tre, poi finita in due, questa volta ci saremo tutti al completo. Allora, vado subito a presentare il quintetto di questo programma, ovvero Andrea Cern Cornaglia. Ciao Cern.
Ciao Manuel, un saluto calorosissimo a tutti e bentornati su First Pick.
Poi c'è Domenico Dome Guaragna, The Goods. Ciao Domenico.
Ciao Manu, ciao a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E poi c'è il solito Federico Vedovelli, Fede Panthers. Ciao Fede.
Ciao Manu, ciao a tutti i miei compagni di viaggio e un tributo speciale, ringraziamento a Faz che ci ha suggerito questa splendida piattaforma per mettere fine ai problemi tecnici di Dome.
Dato che mi mette una pressione immane sapere di poter essere sentito in diretta. Comunque, torna anche l'intervista col tifoso e vado a presentare una vecchia conoscenza che ho già avuto ospite la stagione scorsa a Full Monday, ovvero Marcello, oppure Where's the Adults nel forum di Plate. Ciao Marcello.
Ciao a tutti.
Allora ragazzi, visto che sono tornato e conduco, vado con la prima domanda. La domanda è abbastanza semplice, puoi rispondermi anche in modo blando. Diciamo una tua opinione abbastanza generale sul draft dei tuoi Titans.
Ma guarda, il draft di quest'anno mi è sembrato ottimamente strutturato, anche perché non ci siamo lasciati prendere dall'euforia, in quanto la difesa non è messa tanto bene, però ci si è mantenuti calmi e si è capito che la priorità in questo momento paradossalmente non è il reparto che, come dice un vecchio adagio, vince le partite, ma è riuscire a capire se il nostro quarterback è un quarterback da NFL e soprattutto se potrà essere recuperato Chris Johnson, che chi l'ha visto giocare qualche anno fa sa che non esagero, potenzialmente il running back più forte del mondo. Ora, per fare questo in pratica si è rinforzata l'offensive line, perché emettere un giudizio perentorio sui due che ho detto prima l'anno scorso era impossibile, perché comunque sul quarterback c'è sempre stata un'esagerata pressione, difatti poi in gara 3 o 4, ora non ricordo bene, si è anche infortunato. E Chris Johnson ha lamentato non poco il fatto di avere pochi varchi per le sue corse interne, che sono importantissime nel nostro playbook, visto che Manchek chiama solo quelle esterne non le chiama quasi mai. E allora si è andata a rinforzare l'offensive line, alla quale già si era aggiunto un mattone importante con le Vitre, prendendo alla scelta numero 10 Shane Warmack, che è stato fortemente, si dice, sponsorizzato da Chris Johnson stesso. In pratica si sapeva che se fosse scivolato fino al decimo pick sarebbe venuto a Nashville, tant'è vero che poi, curiosità, dopo che Goodell ha annunciato il suo nome, è apparso su Twitter un tweet di Chris Johnson che recitava: grazie signore. Per cui adesso con la offensive line che si è sicuramente, almeno sulla carta, rinforzata, tra l'altro è stato preso anche un centro alquanto interessante. Il centro è un altro problema della nostra offensive line, visto che l'anno scorso tra Mano e che non stava andato bene ci sono stati un po' di problemi. Diciamo che con l'offensive line che è stata così rinforzata, adesso non ci sono, mettiamola così, non ci sono più scusanti né per Chris Johnson, per il quale penso quest'anno apriranno qualche varco di più, né soprattutto per Laker. Laker è la grande incognita, perché deve ancora dimostrare di avere il carattere, la forza e soprattutto l'abilità per essere un quarterback da NFL. L'anno scorso ha fatto maluccio, vedremo protetto meglio cosa saprà rendere. Pare che Manchak abbia avuto, insieme all'eminenza grigia dei Titans, che sarebbe un signore che forse conoscete, forse tra virgolette, che è Greg Williams, è un reddito ritorno, e abbia avuto l'idea di ampliare il playbook aggiungendo qualche corsa per il quarterback, perché Laker ha indubbiamente delle grandi doti atletiche. Vedremo cosa succederà. Certo, se dovesse fallire anche quest'anno è molto molto difficile che possa rimanere lui il quarterback titolare. Lo stesso dicasi per Chris Johnson, che ha un contratto plurimiliardario, che quando in forma è inarrestabile, ma che ultimamente è molto molto poco in forma. Speriamo che le cose vadano a migliorare. Certo, questo ce lo dirà solamente il campo, evidentemente. Però comunque poi al di là della prima scelta c'è stato l'arrivo di un nuovo wide receiver, che è un'altra scelta molto interessante e anche sicuramente molto intelligente, perché l'anno prossimo Kenny Britt a fine stagione, se rimarrà a piede libero, verrà sicuramente a battere cassa, perché ci dovrebbe essere una sorta di rinegoziazione. Ora, siccome Manchak fa parte della vecchia scuola, in base alla quale ci vuole uno spogliatoio calmo, tranquillo, non è neanche escluso che Britt possa non rimanere. A me spiacerebbe, perché sicuramente ha delle potenzialità eccellenti anche lui, però anche quest'anno, già anche lo scorso anno, si era fatta l'ipotesi che potesse lasciare la squadra, potesse essere tagliato per via di tutte le sue problematiche avute fuori dal campo, e quindi insomma è stato preso questo nuovo wide receiver, che, di cui mi sfugge il nome attualmente, che Hunter, che promette molto bene, che insomma potrebbe entrare sin da subito nella rotazione. Interessante anche il fatto che poi praticamente insieme a White, e con la conferma che per fortuna c'è stata di Washington, Laker, siamo al discorso di prima, avrà a sua disposizione un parco ricevitori decente, non dico di primissimo ordine, però sicuramente è una stagione cruciale per lui. Io personalmente al draft sarei andato su un cornerback. Il cornerback poi effettivamente verso il terzo giro è arrivato, però siccome difficilmente potrà giocare in entrambe le posizioni contemporaneamente, significa che anche quest'anno dietro dovremo vedere in azione Werner, che è un giocatore che l'anno scorso ha fatto abbastanza male. I nostri cornerback sono molto deboli, diciamo. Però diciamo che probabilmente è preventivato il fatto che quest'anno la difesa possa essere il nostro, ancora una volta, il nostro punto debole, dopo essere stata per tanti anni una delle più forti dell'NFL. Però, ripeto, la priorità è capire cosa fare per l'attacco e capire se Laker è un quarterback da NFL o meno. Speriamo che possa smentire chi, come sottoscritto, dice che comunque difficilmente riuscirà a superare la prossima stagione, perché a me dà l'impressione di essere uno che non è riuscito a reggere il salto di categoria. Non so, forse mi sbaglio. Poi oltretutto questo fatto di doverlo far correre, insomma, la vedo dura, anche se la società comunque sta facendo di tutto per metterlo a suo agio. E poi è molto interessante anche Schwenk, il nuovo centro che è arrivato, perché appunto con i problemi che abbiamo noi, con Amano che non sappiamo se recupererà, con Velasco che insomma, questo Schwenk che promette molto bene potrebbe essere un ulteriore aiuto per la protezione della nostra, dei nostri elementi offensivi. Poi probabilmente sì, è stato scelto un linebacker, io ne avrei scelti due perché i nostri linebacker sono un altro punto debole. Vediamo un po' cosa accadrà, non ci dimentichiamo che l'anno scorso è arrivato Zach Brown che nessuno conosceva e Zach Brown adesso potenzialmente è il nostro miglior quarterback, sì, comunque il nostro miglior linebacker.
Vabbè, sì, ha fatto bene l'anno scorso lui.
Sì, no, è stato insieme a White la rivelazione tra le nostre. Poi vedremo, la difesa ha una defensive line che non dà tantissime sicurezze, ripeto, sarà una stagione molto molto dura questa, dubito che arriveremo ai playoff, però penso che fosse diciamo così, sia preventivabile tutto questo. Vediamo un po' se in attacco il lavoro porterà i suoi frutti. Personalmente comunque lo trovo strutturato molto bene questo draft, poi bisogna vedere se i pick si riveleranno indovinati o meno.
Andrea, Domenico, chi dei due?
Vado un po' io, anche perché chiacchierando con Marcello un paio di sere fa era uscita una cosa molto interessante, a parte il fatto di avermi lasciato con ottime speranze riguardo a Chris Johnson e alla recentissima acquisizione mia e di Dome dello stesso nel fantasy NFL. La mia domanda è, tu segui, mi avevi detto l'altra sera, i Titans dal 1983, se non erro, giusto? Anno più, anno meno.
Quello che si poteva seguire all'epoca, non esisteva internet ancora, quindi...
Certamente, dunque io la mia domanda è, cioè, la squadra migliore, l'annata migliore che hai visto?
Dal 1983 a oggi dici?
Esattamente, parere personale, no, non deve essere per forza quella che è andata più avanti nei playoff o quant'altro, quella che ti è rimasta impressa.
Ma è sicuramente quella che era guidata da Warren Moon, perché praticamente io ho iniziato nell'83, Warren Moon fu draftato nell'84, e cominciò anche lui, diciamo, questa è una piccola fiammella di speranza, anche Warren Moon non cominciò benissimo, anche se vabbè, poi è diventato quello che è diventato, ed era una squadra molto tosta, tra l'altro aveva anche un allenatore che mi è rimasto impresso, perché questo era un fan della musica country, un rockabilly, e quindi probabilmente, poi ho pensato col senno di poi, in omaggio a Johnny Cash, era sempre vestito di nero, ed era un personaggio incredibile, vi consiglio di andare a cercare le sue foto su Google perché era spettacolare. Ne abbiamo avuti noi gli allenatori pittoreschi, è stata una cosa incredibile. Andando a ritroso nel tempo, parlo di molto tempo prima che seguissi io il football americano, c'era Boone Phillips, che era famoso per il fatto di comportarsi, di essere in pratica un cowboy, sembrava uscito da un fumetto di Tex. E comunque insomma la squadra di Warren Moon è quella che più mi è rimasta impressa, anche se purtroppo pensare a Warren Moon significa ricordare anche quella stagione incredibile cominciata male, poi ribaltatasi dopo un cazziatone violento mi pare alla terza quarta giornata da parte del padre, padrone, fondatore, signore assoluto della società Bud Adams, che però poi non finì bene e accadde quello che Bud Adams aveva minacciato, cioè ebbe il coraggio di cedere Warren Moon con la stagione successiva che fu un disastro. Certo anche i Titans di Fisher, sicuramente quelli che purtroppo arrivarono a una sola yard dai supplementari, rimarranno qualcosa di leggendario, rimarrà sempre il ricordo inarrivabile di Steve McNair, che è stato qualcosa di eccezionale, forse insieme a Steve Young l'unico scrambler decente nella storia del football. Però se proprio vi devo dire qualcosa, io ricordo su Canale 5 la mattina della domenica questo quarterback col numero uno, con i baffi, con tutta l'attrezzatura dell'epoca addosso, era molto bello da vedere.
Domenico?
Sì, dopo la piccola parentesi di Stise, come l'ha chiamata Cerner, volevo riallacciarmi un attimo al draft e alla free agency appena passata. Marcello stesso ha detto che è stato fatto un intervento molto importante sull'interno dell'offensive line e anche sul reparto ricevitori, come per dire a Jake Locker: ok, questa è la tua ultima stagione di prova, tra virgolette, o dimostri di essere un quarterback accettabile oppure fai le valigie, l'anno prossimo ne prendiamo uno nuovo. E così arrivo alla mia domanda. Marcello, pensi che quest'anno Locker verrà utilizzato come un ponder a Minnesota, oppure pensi che gli verrà data qualche responsabilità in più nel gioco d'attacco? Pensi che sarà un game manager, oppure dovrà necessariamente far vedere qualche flash importante?
No, io credo che gli saranno date moltissime responsabilità, anche perché comunque con i ricevitori che abbiamo, l'abbiamo detto prima, il quarterback non ha più scusanze, deve girare. Non dico che deve trascinare la squadra al Super Bowl, assolutamente, però non può neanche continuare con i numeri dell'anno scorso. Nei momenti topici sbagliava passaggi molto semplici, insomma, sotto pressione aveva qualche problema, ma non credo per via del suo carattere. Siamo lontani da un Vince Young che sotto pressione sbagliava di tutto. Probabilmente bisogna vedere quali sono le sue capacità. Io dico una cosa, lui è molto esplosivo a livello fisico, per cui forse farlo correre è una cosa giusta, però secondo me con gli scrambler, a meno che non sono di grandi fuoriclasse, non si va molto lontano. Però una cosa voglio dire, dubito che potrà essere lui l'uomo che comanderà nell'attacco, perché alla fine l'investimento economico mostruoso è stato fatto su Chris Johnson, quindi secondo me ci sarà sempre, anche perché poi è una tradizione del club questa, il fatto di essere sempre con un playbook orientato sui giochi di forza. Penso che tutte le responsabilità saranno date in particolar modo a Chris Johnson, che poi quest'anno ha avuto un ritocco contrattuale mostruoso, quindi mi sembra giusto che sia lui a caricarsi il peso di tutte le responsabilità, considerando che poi è anche uno che si lamenta spesso. In free agency è stato firmato come backup Green, che mi pare abbia 34-35 anni, e lui è rimasto molto infastidito dal suo ingaggio, non lo so, meno male che ha 35, figuriamoci se andavamo a draftare un running back, che cosa sarebbe successo.
Io c'ho una domanda, e si tratta del draft in cui l'anno è stato proprio selezionato Locker. Al di là di quello che hai appena detto te, che è tutta la presentazione, che è molto importante, però mi interessa sapere se tu quella sera avresti preferito qualcun altro sul posto.
Bella domanda. Guarda, io credo che Locker sia stato preso perché ormai i dirigenti, in particolar modo il dirigente supremo, che ha 94-95 anni, si sono messi in testa che siccome siamo arrivati al Super Bowl con uno dei più grandi scrambler di tutti i tempi, bisogna per forza continuare così, anche per non andare a rivoluzionare troppo evidentemente il gioco che diede Fisher, però con una squadra completamente diversa, con giocatori che ora non ci sono più. Non dimentichiamo che Vince Young arrivò a Nashville nonostante Fisher non lo volesse, perché fu scelto dal presidente. Evidentemente il fatto che Locker sia stato uno anche molto veloce college ha pesato molto sulla sua scelta. Detto questo, non dimentichiamoci che alle spalle solo un anno da professionista con una squadra, un attacco che non è stato sicuramente stellare, per cui magari un po' di fiducia è anche giusto dargliela. Comunque no, io non avrei preso Locker sinceramente.
Ma avresti scelto un quarterback o un altro ruolo?
No, vabbè, il quarterback in quel momento era la nostra priorità assoluta, perché non rinnovare il contratto Vince Young, quindi era l'unica cosa da fare.
Un nome per il prossimo anno come quarterback nel caso là che fallisse? Già hai appuntato qualcosa?
No, guarda, non, bisogna vedere cosa arriverà l'anno prossimo. Bisogna vedere che scelta avremo, se l'avremo alta, l'avremo bassa. Mi piacerebbe tanto un quarterback classico che sta nella tasca, lancia, non corre quasi mai. Mi piacerebbe un quarterback classico, sinceramente.
Domani volevi domandare altro?
No, diciamo un AJ McCarron, a quanto ho capito.
Bisognerà vedere se sarà libero, se ci sarà bisogno di un quarterback, poi non dimenticare
anche perché la classe del prossimo anno è praticamente basata quasi interamente su quarterback dual threat, cioè pensiamo a Taj Boyd di Clemson, pensiamo a Johnny Manziel, cioè i nomi sono questi nel caso ci dovesse essere la scelta alta, che significherebbe un fallimento quasi totale del progetto Locker. Penso che sarà difficile comunque passare nomi importanti come questi.
Anche se noi siamo un club imprevedibile, non vi dimenticate che l'anno scorso stava per approdare Peyton Manning a Nashville, cioè le cose più assurde, e male non avrebbe fatto tutto sommato, anche se dubito che sarebbe riuscito a portarci ai playoff con la difesa che abbiamo. Comunque sui Titans proprio previsioni, ragazzi, è impossibile farle, guardate, perché siamo un club capace di tutto.
Allora, noi intanto stiamo cercando di contattare Andre Simone, che sembra ancora assente. Se avete altre domande, ragazzi, fate pure, altrimenti possiamo anche lasciare Marcello.
Una domandina io.
Vai pure.
Quale pensi sarà il ruolo di Fitzpatrick quest'anno?
Spero nessuno, perché ciò vorrebbe dire che quindi praticamente Laker sarebbe titolare sempre, e quindi ciò equivarrebbe ad affermare che sta giocando bene, che gioca bene. Fitzpatrick è stato preso proprio per alleggerire ulteriormente la pressione, perché Fitzpatrick in pratica è un giocatore ormai a fine carriera, è un giocatore che dubito che sinceramente, se dovesse giocare titolare, potrebbe fare grandi cose, per cui lui può stare tranquillo, non sente il fiato di nessuno sul collo. Non penso avrà un grossissimo ruolo, a meno che non dovesse esserci proprio il crollo totale da parte del quarterback titolare.
Fede?
Io c'ho una domanda. Allora, l'anno scorso avete, diciamo, dovuto accontentare i capricci di Chris Johnson, che alla fine, se non era per quel contratto faraonico strappato, non sarebbe rimasto, perché alla fine voleva andare. Però quest'anno avete speso moltissimi altri soldi per le vitre, la guardia, e poi avete preso Wormat, diciamo che il tuo ragionamento sulla linea offensiva è unita a quella del running back, che sta in piedi, ha una sua base e tutto. Ma secondo te non avete forse un po' troppo trascurato la difesa e rischiate di trovarmi, ti dico, una situazione simile a quella dei miei Panthers di qualche anno, del primo anno di Newton, cioè attacco stellare, linea potente, attacco di corsa che funziona, ma con una difesa che si prende 400 yards a partita. Non temi un po' questo per la tua difesa?
Sì, ma è quello che ho detto prima. Infatti meno male che è arrivato Hill, però comunque la difesa, soprattutto a livello secondario, è tutta da scoprire, perché sono arrivate Pollard e Wilson come safety, poi ho detto è arrivato Hill come defensive tackle, i linebacker sinceramente mi lasciano molto perplessi, l'anno scorso hanno fatto molto molto male, a parte, ripeto, Zach Brown. La difesa non lo so, probabilmente ci dovrà pensare Williams, sperando che non combini nessun casino, perché lui è stato assunto come assistente al defensive coordinator, ma in pratica dubito che si limiterà a fare l'assistente. Però certamente la difesa quest'anno è il grande pericolo ed è il nostro punto debole sicuramente. Non lo so, c'è il rischio di avere una difesa molto debole che annulli tutti gli sforzi dell'attacco, è vero.
Ragazzi, se avete terminato possiamo salutare Marcello. Sembrerebbe proprio così.
Direi che l'abbiamo Marcello torturato abbastanza.
E direi che si è comportato altrettanto bene.
Egregiamente.
Allora Marcello, io ti saluto e ti ringrazio.
Ok ragazzi, ciao a tutti.
Salutato Marcello, noi possiamo andare alla nostra prima pausa, in attesa magari di collegarci anche con Andre Simone, che sembra fare il prezioso. Quindi ragazzi, prima pausa musicale e poi torniamo. You make me feel so high. Tu cuerpo está en fire. Tu baila y no desmaya. To the early morning, yeah. You make me feel so high. Tu cuerpo está en fire. Tu baila y no desmaya. To the early morning, yeah. Shorty, shorty, ven, mueve tu body. A mí me gusta cómo mueves ese booty. Con ese vestido se te nota absolutely. No puedo negarla que tú eres pretty pretty. Yo subo al cielo con tan solo imaginarla. Es que es tan bella que no paro de soñarla. Tus ojos brillan como el agua de mi island. Baila conmigo, no me hagas esa vaina. You make me feel so high.
Mama, give me love and I love for you, make me crazy. Yo, 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 this is for my lady. This is for my lady. This is for my lady. Me wanna see your body shaking. Mama, give me love and I love for you, make me crazy. Sabes lo que digo, negra, yo así te lo pido. Sabes lo que digo, negra, tú baila conmigo.
Allora, rieccoci qui dopo la prima pausa. Finalmente ci siamo messi in contatto con Andre Simone, che vado a salutare. Ciao Andre.
Ciao Manuel, fantastico essere tutti insieme dopo un po' di tempo.
Ok, adesso che siamo tutti e cinque possiamo salutare Ferma, che purtroppo ci lascia. Quindi...
Ma certo, sì, dai, buonasera, ma prometto che al prossimo giro sarò di nuovo a tempo pieno. Purtroppo un paio di impegni di questi periodi con con l'estate che sta entrando, ma conto di recuperare breve. Quindi un saluto a tutti e buona serata e buona continuazione.
Siamo stati in 5 per troppo tempo.
grazie Andrea che ha partecipato. Direi che possiamo andare con il nostro redraft 2011, fatto completamente da Andre Simone e commentato da Federico e Domenico. Io me ne lavo le mani, ragazzi. Andre, parola a te.
Beh, poi Manuel puoi anche commentare te, visto che sono giocatori già nell'NFL da tempo, e da tempo, 2 anni, però. Facciamo questo bel redraft del 2011, uno dei più, cioè un draft che sta già promettendo veramente bene, potrebbe essere ricordato come uno dei grandi draft dell'era moderna. Col redraft non faccio trades, sto con le scelte originali e si fanno scenari più interessanti, poi ne parleremo. Comunque cominciamo con la prima scelta ai Carolina Panthers. Do la stessa scelta, Cam Newton. Non c'è più di tanto da dire. Fede, sei d'accordo?
D'accordissimo. Abbiamo visto i progressi di Newton in questi 2 anni, le difficoltà le ha incontrate anche lui, però penso che ci sia un franchise quarterback in Carolina, quella ragazzo lui, quindi nulla da dire.
Esatto. No, poi ha anche battuto i record da rookie, è un giocatore forte che promette bene, sarà interessante nei prossimi anni vedere come lui, Kaepernick, Dalton e altri quarterback di quella classe vanno tutti insieme. Alla 2, per i miei Denver Broncos, do sempre e comunque Von Miller, e non ci ho pensato neanche un minuto. Penso che J.J. Watt ci poteva stare tutto, un playmaker esplosivo come A.J. Green anche, però Von Miller è un talento speciale, un talento veramente unico, e lo tengo alla 2 ai miei Broncos e ne sono più che contento. Commenti?
No, niente da dire, cioè hai fatto bene a sottolineare J.J. Watt, ma penso che, perché molti davano Marcel Darius all'inizio su quel pick, però penso che Von Miller alla fine era un lead, il pass rusher che vi serviva. J.J. Watt avrebbe potuto fare entrambi, però Von Miller, lo dicevano, era forse il talento più forte del draft e non era da farsi scappare.
Poi assolutamente. Poi la duttilità che ha dato alla difesa di Denver è qualcosa di eccezionale ancora oggi. Praticamente tutte le squadre cercano un giocatore capace di giocare come Von Miller.
Sì, esatto. Quindi bene, siamo d'accordo. Poi dopo le prime 2 scelte tutto cambia, e i Buffalo Bills nel 2011 hanno preso Marcel Darius, e io a Buffalo non riprendo Darius, ma vado a prendere proprio J.J. Watt, che sarebbe stato interessante vedere lo sviluppo di Watt in una 4-3 invece della 3-4 in cui gioca adesso a Houston, ed è un ruolo che lui sta pian piano anche rivoluzionando. Sarebbe stato probabilmente un defensive tackle contro la corsa, un defensive end nella pass rush, sarebbe stato interessante, o magari viceversa. Che ne pensate, ragazzi? C'erano opzioni interessanti poi qua alla 3 per Buffalo: Kaepernick, AJ Green, Julio Jones, chissà anche Odell Smith, ma sono andato con J.J. Watt convinto.
Il mio primo consiglio è a Federico di respirare meno forte, perché
è un drago stasera.
Ci sta ammazzando la puntata.
No, stavo allora, ridendo sotto i baffi, perché diciamo che baffi che io non ne ho, che non ho ancora la barba a 18 anni, comunque penso che la scelta era da fare era Colin Kaepernick, quindi anche perché il franchise player che sta uscendo a San Francisco, mettendolo comunque in condizioni molto diverse, perché ha fatto un anno alle spalle di Smith, ha fatto un bel rodaggio prima di entrare e con una squadra completamente diversa, però penso che Colin Kaepernick abbia il potenziale per essere stato il franchise quarterback dei Buffalo Bills. J.J. Watt ci stava tutto, ma forse era più Kaepernick il quarterback.
Ah, io invece avrei visto benissimo J.J. Watt, perché comunque è uscito da Wisconsin con tutte le premesse per essere un rushatore con mano a terra, quindi un defensive end da 4-3. È stato, tra virgolette, snaturato in quel di Houston per fare il five technique, però secondo me, come rushatore puro, avrebbe reso tranquillamente come sta rendendo ora. Poi non dimentichiamoci che al tempo la defensive line di Buffalo non era per nulla male, quindi avrebbe trovato un contesto quasi perfetto per rendere al meglio. Comunque c'è da dire che anche il Kaepernick di oggi, però, considerato l'anno e mezzo di apprendistato dietro Alex Smith, sarebbe stato ottimo per Buffalo, che ad oggi si trova con l'incognita del quarterback dopo aver scelto AJ Manor. Però al tempo credo che sarebbe stato nettamente meglio una quasi sicurezza come JJ Watt, che è una grande scommessa come il Kaepernick appena uscito da Nevada.
No, è okay, più che altro il discorso. No, scusate ragazzi, l'ultima, il fattore maggiore che ha fatto sì che io ho scelto Watt invece di Kaepernick è che secondo me Watt può essere un talento veramente speciale, quasi unico nel modo in cui sta giocando. Le cose da un defensive lineman interno come lui cioè sono veramente rare, non si sono viste forse solo da Reggie White nella storia dell'NFL, un atleta così esplosivo come lineman interno. Kaepernick è sì un gran quarterback, però è anche in un gran bell'attacco, c'è da vedere come può giocare. Ovviamente il potenziale è immenso e fa sì che Kaepernick potrebbe essere anche lui un talento di una volta in una generazione, ma JJ Watt ha più sicurezza a questo punto. Alla 4 con Cincinnati vado proprio a dare Kaepernick. In questo draft, a questa stessa scelta, i Bengals avevano preso AJ Green e al secondo giro si sono presi Andy Dalton, quindi prendendo in considerazione che non avevano ancora il quarterback del futuro, gli do Kaepernick, che è il miglior giocatore a questo punto nel draft, e ne abbiamo già parlato un sacco. Siamo d'accordo? C'è tanta gente che avrebbe voluto vedere sempre comunque AJ Green a quel punto?
Io in primis, perché
io personalmente sì.
Perché dico, Andre, che Carson Palmer, diciamo che era in cattivi rapporti con Oso Cinco o Chad Johnson, come meglio si voglia, e si dice che AJ Green era oggetto di desiderio anche dei Panthers, soltanto che c'era il problema, i Panthers vorrebbero draftare Green, soltanto che non si sa chi gli può mandare la palla. E allora diciamo che Green qui aveva un suo senso, perché Palmer tutto sommato usciva anche da un brutto anno, però c'erano anche premesse per rialzarsi, e Green era un bersaglio molto utile. E io penso che il quarterback non era la strada per correre, anche perché diciamo che da come è andata non è poi stato così vero valore, perché è stato strano trovarsi l'Hacker all'8 come trovarsi Ponder alla 12 dei Vikings. Quindi diciamo che qualche di questo talento, come anche Andy Dalton, era facile trovarselo nel secondo giro e fare come ha fatto. Io penso che Jay Green era la scelta.
Concordo, anche perché al tempo Palmer non era dato certamente in declino come oggi. Poi non dimentichiamo che comunque poco tempo dopo è stato tradato per una prima e una seconda scelta ad Oakland, quindi...
Sì, vi ricordo che Palmer già in quella off-season si era rifiutato di giocare un'altra partita con i Bengals, avrebbe detto che avrebbe finito la sua carriera NFL prima di giocare con i Bengals, ed è per quello che i Bengals si sono anche rifiutati di cederlo e hanno preso Andy Dalton, perché non avevano altre opzioni al quarterback quell'anno.
Sì, vero, però penso che ci sarebbe potuto essere una comunione di intenti tra il front office e Palmer una volta dategli le armi giuste. E poi penso che il problema maggiore fosse il contratto, perché comunque...
Ma come? Gli hanno dato l'arma giusta, gli hanno preso AJ Green e lui comunque non ha giocato per le prime 8 partite fino a quando è stato tradato via ai Raiders. capito? Problema, cioè, AJ Green l'hanno preso, era l'arma giusta e lui comunque non ha giocato. Io amo AJ Green, lo devo dire, però invece di avere Andy Dalton in quell'attacco, avere Kaepernick è un upgrade troppo per farselo passare, è quello.
Però se, cioè, bisogna vedere il... Ok, metti Kaepernick ma togli AJ Green.
È vero. No, è vero. Quindi questo... magari Kaepernick è solo ai livelli di Dalton con AJ Green. Giusto. Giusto, è complicato, ed è per questo che è interessante ed è bello questo
video. Diciamo che se l'equazione è Kaepernick uguale Dalton più AJ Green, io dico di no. Perché meglio Dalton ed AJ Green che il solo Kaepernick.
È la domanda che volevo girare.
Anche, anche se Cerna in suo articolo ha detto che i Bengals adesso sono un quarterback da successo, quindi magari Dalton non ha tutto questo potenziale ancora in serbo.
Cioè, no, e poi ricordiamo che in questo redraft non c'era Dalton, non ci sarebbe nel secondo giro perché era sicuramente uno dei 32 migliori giocatori di questo draft. Quindi, capito, l'opzione nel redraft non c'è di andare a prendere Dalton nel secondo giro perché è una scelta da prime 15.
Però allo stesso tempo potrei trovarti un Ponder dietro.
Questo magari. Sì, Ponder o Locker magari nel redraft cadono nel secondo giro, questo è vero. No, questo è vero. E bene, sì.
Bene. Quarta scelta e già ci scanniamo.
Esatto, no, perfetto. Infatti spero che continuiamo così perché non prendo Patrick Peterson ai Cardinals alla 5, ma vado a prenderli AJ Green. I Cardinals proprio l'anno dopo sono dovuti andare a prendere Michael Floyd e non è stato il migliore seconda arma in quell'attacco con Larry Fitzgerald. Invece in questo redraft possono prendersi AJ Green, che è un talento immenso, e chissà che con quei due ricevitori sono loro nell'off season 2012 a potersi prendere Peyton Manning invece dei Broncos. Ed è per questo che alla 5 vado a prendere AJ Green per gli Arizona Cardinals e ancora una volta sono pronto per le vostre critiche.
Ma la mia è diciamo che Patrick Peterson era considerato da tutti per grade il miglior giocatore del draft e diciamo che nelle secondarie, a parte Wilson, c'era poca roba per Arizona. E Patrick Peterson era anche un impact player perché ha portato grandissima qualità nei ritorni, soprattutto nei punt dove ha fatto faville. Penso che d'altra parte non c'era nessuno, con un Fitzgerald potevi permetterti già qualcosa di più. Poi è ovvio che loro puntavano altro nell'andare a prendere Cobb, quindi è ovvio che non era questa la loro ambizione, secondo me.
Concordo con Fede, anche secondo me al tempo l'intervento sulla secondaria era d'obbligo per i Cardinals perché dovevano mettere un puntello sulle secondarie scromati dall'altra parte, però andava sensibilmente migliorata la secondaria, poi avendo già un wide receiver numero uno come Larry Fitzgerald penso si potessero accontentare di qualcosa meno come wide receiver opposto, quindi anche stavolta tenderei a mantenere la scelta originale.
Ma anche perché per il semplice fatto che diciamo AJ Green per il suo draft board sì, era giusto come scelta, perché alla fine diciamo AJ Green è un grandissimo talento che è due anni dopo, però anche Patrick Peterson diciamo che nonostante sia stato criticato all'inizio per essere diciamo soltanto uno specialista nei ritorni e un po' meno come cornerback, nel secondo anno ha veramente fatto la differenza come giocatore. Io mi permetto di dire che qui la scelta non si può discutere, cioè da mantenersi fissa questa e andare avanti con i Cleveland Browns, che a questo punto penso che AJ Green se lo sarebbero potuti proprio perdere nel draft board. Io penso che saremmo d'accordo io e te Dome adesso a dargli AJ Green a confronto di quello. però
beh, sì, considerate le due scelte precedenti, qui AJ Green ci starebbe un gran bene.
È però il problema che se lo dai, infatti io penso che diciamo che sembra più un dispetto fatto da Arizona ai Browns per non dargli AJ Green, perché difficilmente penso che i Browns avrebbero tradato la loro scelta per prendere per dare AJ Green ai Falcons. Se AJ Green fosse finito ai Falcons, innanzitutto io vedo una cosa da rivale, dico diciamo che AJ Green è un primo wide receiver come un primo Roddy White. Julio Jones invece è un gran playmaker, gran velocista, ma diciamo che è un po' diverso completamente dal modo di giocare dei Green. Green cattura palloni alti, è fisico per andarsi a prendere tutti i palloni che vuole. Jones ha bisogno di uno che inizialmente giochi sui raddoppi. Quindi la mia impressione inizialmente è che non era la scelta dei Cardinals di Andre, secondo me è più un dispetto per fare ai Browns, perché non c'è veramente motivo di prendere AJ Green, e soprattutto contando che c'è in un attacco così una difesa così in crisi. Quindi diciamo che è più un problema di secondario ad Arizona.
Allora, nel frattempo sembra proprio che abbiamo perso Andre. Direi di continuare
con il nostro draft duo.
Vi faccio la domanda io. Sì. Alla 6 ci sarebbero stati i Browns. Che avreste preso voi? Ecco Andre, è tornato Andre. Ok, come facciamo a continuare direttamente lui?
Scusatemi, ragazzi.
Andiamo avanti, tranquilli, ragazzi, abbiamo tenuto viva la conversazione, andiamo avanti.
Benissimo, siamo alla 6 di Cleveland.
Sì, alla 6 di Cleveland.
Originalmente questa, nel draft 2011, questa è una scelta che i Browns hanno ceduto via ai Falcons, andando in giù, scambiando prime scelte e poi dando via, prendendosi la prima dei Falcons l'anno dopo, scelte che sono risultate in Philip Taylor e Brandon Whedon, mentre i Falcons si sono presi Julio Jones, trade che secondo me i Browns non rifarebbero e quindi non rifanno in questo redraft, ma non vanno a prendere Julio Jones, vanno a prendersi un outside linebacker invece di spendere soldi su Paul Kruger e per KBS Mingo nel draft, vanno a prendersi Holden Smith nel draft 2011.
Holden Smith,
sì, talento veramente fenomenale, un rushatore eccellente e secondo me non c'è niente da dire. Era difficile non prendere Julio Jones, che avrebbe fatto tanto bene all'attacco Browns, ma Holden Smith è un giocatore che può avere più impatto. Cosa ne pensate?
Beh, sicuramente affascinante come scelta, anche perché c'era al tempo della pick dei 49ers c'era appunto il dubbio della conversione di Aldon Smith da defensive end ad outside linebacker, quindi diciamo che in quella che al tempo era la 4-3 dei Browns si sarebbe trovato un gran bene. Poi c'era stato anche c'era anche il Nick, considerando che poi è stato preso Jabal Sherb dagli stessi Browns, quindi è una scelta con la quale concordo abbastanza. Bella pick, secondo me.
Io invece rimarrei fedele al giocatore chiamato sul pick, Julio Jones, perché sto pensando che Cole Smith ha prodotto tanto, ma anche con una notevole assistenza da parte di Justin Smith, e quindi mi verrebbe da dire Holden Smith in una difesa che non avrebbe avuto per prima cosa Phil Taylor, perché Phil Taylor è arrivato di seguito alla trade. Sherrod, sarebbe stato il need, ma che non sarebbe comunque arrivato. Con la difesa di Cleveland poteva mettere Holden Smith, diciamo, a fare il franchise player. Secondo me Holden Smith è subentrato in NFL facendo diciamo uno spettatore, diventato un aggregato, non è stato la figura che gli avrebbero chiesto di essere a Cleveland.
Diciamo che il primo anno Aldo Smith ha prodotto tanto, se non sbaglio.
Sì, ha prodotto 14, tanto, ma 14, il problema è questo. Però dall'altra parte chi aveva San Francisco? Brooks? aveva Willis, aveva Navarro Bowen, aveva Jesse Smith, aveva McDonald, aveva l'altro, e comunque aveva una difesa 3-4 mica male fin da subito.
Su questo indubbiamente non posso che darti ragione, però se parliamo della qualità del giocatore in sé, poi considerando quello che ha dimostrato nelle prime due stagioni, penso che Aldon Smith, visto che è valso comunque una settima scelta a San Francisco con tutti i punti interrogativi che ebbe al tempo in una difesa che era comunque solida, almeno nel reparto linebacker come quella dei Browns, secondo me ci sarebbe stato bene. Poi ovviamente non possiamo sapere quello che avrebbe fatto, però viste le premesse e i primi due anni nell'NFL l'avrei visto bene. Opinione personale.
Avanti, che adesso comincia il bello con San Francisco, dai, Andre.
Sì, comincia proprio il bello con San Francisco, che alla 7, invece di cercare a prendersi 1000 ricevitori per anni e anni dopo, vanno a prendersi Julio Jones, arma che sarebbe stata veramente fantastica, che Jim Harbaugh avrebbe trovato il modo di rendere subito, e chissà quanto sarebbe stato forte Alex Smith questi ultimi due anni coi 49ers se avesse avuto Julio Jones. Che mi dite?
Dove?
Niente, a quanto pare.
Sicuramente la scelta piace, anche perché visto il rendimento almeno dello scorso anno di Crabtree, sarebbero stata una bella coppia di wideout. Poi con Vernon Davis come valvola di sfogo per i passaggi sull'underneath, sarebbe stato un ottimo terzetto di target per Smith. Sappiamo quali sono le qualità del braccio di Smith, quindi non eccelso, buon game manager nelle ultime due stagioni, sicuramente più armi al suo arco l'avrebbero fatto felice, e forse sarebbe ancora il quarterback titolare dei San Francisco 49ers.
Sì, io dico anche io la stessa cosa, penso che su quel pick lì andava a prendere Julio Jones, perché altre necessità così evidenti, fa proprio il fatto che hanno preso Smith nella realtà, mi fa pensare che la scelta di Julio Jones sarebbe stata la più gradita da tutti.
Bene, continuiamo alla 8 con i Tennessee Titans, che nel draft 2011 a questo punto hanno fatto la prima scelta shock del draft, andandosi a prendere Jake Locker, da tanti visto come un prospetto da fine primo, inizio secondo, e invece preso proprio alla 8. Jake Locker si è visto a Tennessee quello che ha fatto. È un peccato che mi sono perso l'angolo del tifoso, perché non voglio ripetere niente, ma non vanno a prendere Jake Locker nel nostro redraft, vanno a prendersi Richard Sherman dei Seattle Seahawks, che nel draft 2011 era stato preso al quarto giro e ora è forse il cornerback più forte nell'intera NFL.
Ah, tenendo conto Marcello cosa ci ha detto nell'intervista al tifoso, credo sarebbe stato molto d'accordo con te.
Sì, sicuramente
moltissimo d'accordo.
Mi sa che non c'è niente da dire, era un need evidentissimo per i Tennessee Titans. Molti davano un quarterback in alternativa, qui davano forse un Dalton, però io penso che valga più Sherman di un quarterback su sto pick.
E domanda per creare un po' di dibattito, vi piace il fatto che ho scelto Sherman invece di Patrick Peterson, che era l'altro talento assoluto ancora disponibile a questo punto?
Sì, mi piace.
Ci sta.
Forse in una difesa più fisica come quella dei Titans, penso che sarebbe stato meglio Sherman di Peterson, perché Peterson è un po' più uno speedster cornerback, mentre Sherman è il classico cornerback che cerca il contatto, che ha buonissimi istinti per la palla. Quindi sì, bene la scelta, anche se passare Peterson nelle prime 8 scelte quando era il top prospect in termini assoluti è un po' duro, però diciamo che può starci.
Allora, io intanto rinnovo un attimino l'invito a Federico di abbassare il respiro, che al terzo richiamo monta lui la puntata.
Ok, basta, mi disattivo il microfono.
Ok, vai Andre, continua pure.
Ok, alla 9 i Dallas Cowboys avevano preso l'offensive tackle, diventato right tackle e adesso usato come left tackle, anche se ci sono ancora dubbi se è quella la sua posizione migliore, dall'Università di Southern California, Tyron Smith. Invece nel nostro redraft non vanno per niente a prendere Tyron Smith, ma vanno a prendere Patrick Peterson, cornerback di LSU, come abbiamo già detto, il prospetto da moltissimi detto come il migliore dell'intero draft 2011. Io vi preciso che secondo me era AJ Green, l'ho visto contro l'Università del Colorado fare certe delle cose più assurde mai viste da un ricevitore contro Jimmy Smith, poi è andato nel primo giro di questo stesso draft, quindi per me era AJ Green, ma sono discorsi a parte. Patrick Peterson, cornerback assoluto, un'arma nel run game che avrebbe aiutato molto la difesa dei Cowboys, che hanno ancora tanti buchi nelle secondarie e che proprio un anno più tardi sono andati a fare una trade up per andare a prendere il compagno di squadra di Peterson, Morris Claiborne, che ha avuto una stagione con risultati misti, insomma, tanti alti e bassi per il giovane cornerback. Cosa mi dite, ragazzi? Chi voleva ancora Tyron Smith?
No, non penso che il need fosse quel cornerback dalla difesa. Infatti c'era sempre quel detto che qualcuno diceva i soliti Cowboys andranno a prendere il solito defensive lineman o offensive lineman ciccione, lasciando perdere la classe di un defensive back, di un wide receiver comunque. E allora penso che Patrick Peterson, se fosse stato disponibile, beh, era da prendere assolutamente.
Direi che più lineare di così si muore.
Sì, anche perché io ricordo ancora le conversazioni dei tifosi Cowboys la notte del draft, quando una volta andato via Patrick Peterson alla 5 ai Cardinals, volevano a tutti i costi a Mukamara alla 9. Quindi,
vero,
a maggior ragione, se volevano a Mukamara ritrovarsi un Peterson, sarebbero stati i tifosi più felici del mondo, penso.
Sì, veramente.
A Mukamara con il seguito delle sette sorelle.
Delle sette sorelle che hanno nomi che iniziano tutte con la P, e anche quello fu un highlight del draft.
Bene, okay. Con questa nota su Mukamara continuo con la 10 di Jacksonville, che al draft 2011 erano andati a prendersi Blaine Gabbert, terzo quarterback preso. E in questo momento penso sia molto difficile trovare un altro quarterback titolare peggiore nell'NFL di Blaine Gabbert.
Aspetta Andre, però se abbiamo fatto la 6 Washington, teoricamente dovremmo fare la 10, no scusa, se abbiamo fatto la 6 i Browns, la 10 dovremmo fare i Washington.
Appunto.
Che la scelta
nasce
da loro.
Ma scusate, non ho avuto la trade up sul mio radar, scusate moltissimo, sì, giusto.
Perché per prendere Gabbert hanno fatto questa trade up.
Loro furbi, non solo hanno preso Gabbert, ma hanno fatto anche trade up.
Esatto.
Ci vuole una scienza per capirli.
Mossa geniale, insomma. Ah, bene, beh. La cosa si fa molto molto interessante quindi alla 10, perché avevo Andy Dalton ai Jacksonville Jaguars e se...
Oddio, dalla padella alla brace.
Teniamo conto che comunque Washington non so, aveva bisogno di un quarterback a quel punto, diciamo che gli è andata molto meglio aspettando, e chissà, diciamo che nel redraft alla fine Andy Dalton era troppo ghiotto per i Jaguars da passare, hanno fatto la trade up per Andy Dalton e va a Jacksonville.
Salvato in calcio d'angolo, ci sarebbe stata la trade up.
Sì, è vero, è vero, è vero.
Sì, altrimenti no, diciamo che da considerare su quel pick è ancora Ryan Kerrigan.
Sì, che avrebbero ripreso anche, sì. Secondo me ci starebbe anche.
Sì, sì. Kerrigan...
Oppure un Robert Quinn a quel punto,
esatto,
o Justin Houston, che ai Chiefs è molto sottovalutato, ha avuto una grande stagione l'anno scorso, preso al terzo giro perché ha uno dei geni che si è fatto beccare con marijuana nel corpo durante la combine ed è per quello che è sceso.
Ai Chiefs, ai Chiefs piace la marijuana, visto quello che ne è uscito.
Ma certe volte sono picks che danno anche buon value, come è successo con Houston.
Sì, sì.
Continuo alla 11.
Quindi il pick qui in definitiva cos'è che è?
Jacksonville con Dalton, giusto?
No, Washington con Dalton.
No.
Ragazzi, in questo giustifichiamo perché comunque i pass rushers di cui abbiamo appena parlato per Washington c'erano nella 16. Se è un redraft facciamolo completo. Cleveland non avrebbe fatto la trade, Jacksonville se c'è Dalton avrebbe fatto la trade. Hanno solo scelto il quarterback sbagliato.
Mettiamola così.
Okay, in questo caso allora sì.
La logica c'è almeno, e questo è l'importante. Alla 11 Houston, che purtroppo non ha più J.J. Watt possibile, va a prendersi Marcell Dareus, che sarebbe stato molto interessante in una 3-4, dove avrebbe avuto molta versatilità sia come five technique che anche come possibile nose tackle. Marcell Dareus sia deluso per la 3, ma è sempre un buon talento, sta sempre avendo un buon impatto per la difesa di Buffalo nel run game e prende sempre due linemen via come tanti pronosticavano, quindi la scelta ci sta a questo punto. Ci poteva anche stare chissà un Nate Solder che in quell'attacco con Houston avrebbe fatto molto bene, ma è un attacco nel zone blocking offense dove raramente si usano prime scelte su un offensive lineman.
Phil Taylor forse, quanto visto nel primo anno più che altro.
Sì, interessante Phil Taylor, e ricordiamo che Nick Fairley ha avuto una grande annata l'anno scorso e anche lui da five technique sarebbe stato molto interessante per replicare un po' quello che sta facendo Watt.
Vabbè, io invece concordo con la tua scelta, perché comunque sappiamo che giudicare gli uomini di linea non è mai, soprattutto quelli interni, non è mai così semplice, quindi penso che Darius sia ancora uno su cui puntare. Solo al terzo anno, comunque nei primi due ha fatto vedere buone cose in quel di Buffalo. Appena uscito dal college prometteva un gran bene, si parlava di lui anche come probabile seconda scelta ai tuoi Denver Broncos, quindi perché non rinnovare la fiducia a quello che era un top prospect sceso alla 11? Ci sarebbe stato secondo me molto bene.
Sì, e chissà quanto sarebbe stata diversa la difesa di Houston senza J.J. Watt ma con Marcell Dareus. Alla 12 sì. Lì va un po' di sfiga. Alla 12 un altro reach assurdo per un quarterback. Minnesota Vikings nel 2011 erano andati a prendere Christian Ponder, dato da tutti come scelta del secondo giro, quarterback di Florida State, guarda caso, con tante somiglianze al caso di EJ Manuel nel draft appena passato. Invece di andare a prendere Christian Ponder, ai Minnesota Vikings do Nate Solder, che già dal primo anno avrebbe potuto aiutare molto Christian Ponder, che ci sarebbe stato al secondo giro, avrebbe dato anche l'opzione di non prendere Matt Khalil nel draft 2012 e prendere chissà un altro giocatore d'impatto. Al momento, scusate, mi viene solo Trent Richardson, che ovviamente non è l'unica squadra a cui non sarebbe servito, però no, Justin Blackman per dire, ecco.
e Nate Solder e Justin Blackman molto meglio che Christian Ponder e Matt Khalil. Sì, quindi per me questa è la scelta. Sono interessato a sentire Dome che ne pensa, visto che Solder lo conosce molto bene, visto che alla fine è andato ai suoi Patriots a fine primo.
Sì, lo prendemmo alla 17 se non sbaglio. Sì, concordo con la scelta, poi come hai detto tu avrebbe dato più margini di manovra nel draft successivo ai Vikings, che sarebbero stati svincolati dalla scelta di prendere McAleel, che comunque secondo me è stata una value pick eccellente, visto quanto ha prodotto e quanto è stato importante per il quasi record di Peterson. Oppure al momento forse avrebbero potuto averli entrambi, sia Solder che Khalil, quindi penso una delle migliori coppie di offensive tackle dell'intera Lega. Diciamo che a questo punto forse non c'era nulla di meglio per i Vikings da scegliere, quindi perché no, un offensive tackle che poi si è rivelato una scelta abbastanza solida, è sempre un buon acquisto.
Sottoscrivo quanto detto da Dome, non era da farsi sfuggire in quel caso Solder, se è disponibile, quindi niente da aggiungere. Sottoscrivo perfettamente quello detto da Dome.
Benissimo, continuiamo quindi alla 13, dove Detroit nel draft 2011 erano andati a prendere Nick Fairley, ruolo che non era visto come un need, ma un value pick assoluto, visto che avevano appena preso Ndamukong Suh, e Fairley, come Marcel Darius, era considerato a un certo punto del draft come molto possibile seconda scelta in assoluto dei miei Denver Broncos. Invece nel redraft, per quanto Fairley sia stato forte, a Detroit si è visto e si vede adesso col calo di Vandenbosch, il fatto che non sono riusciti a pagare Cliff Avril, serviva un defensive end, e questo draft ne aveva molti di defensive ends molto interessanti, e allora do quello che a me è piaciuto di più, che secondo me ha il potenziale migliore e penso anche l'unico a questo punto ad avere sacks in doppia cifra, ed è Justin Houston, l'unico rimasto ovviamente ad avere sacks in doppia cifra. Justin Houston, defensive end della Georgia University, che è andato ai Chiefs al terzo giro ed è un gran bel talento.
Non so, perché forse considerando che è stato quello che meglio è riuscito a trasformarsi da defensive end ad outside linebacker, che poi è il suo ruolo attuale nei Chiefs, opposto a Tamba lì. Penso che forse avrei mantenuto Nick Fairley, perché comunque insieme a Suh costituiscono una delle coppie di defensive tackle da 4-3 quantomeno più come posso dire, più importanti dal punto di vista della pass rush, perché sono due rushatori interni puri, quindi forse potrebbero anche fare loro il compito del defensive end titolare che al momento manca ai Lions, anche se hanno preso Ziggy Ansah nell'ultimo draft.
No, questo è vero, senz'altro. Fede?
Guarda, stasera sono in sintonia con Dome. Andre, mi dispiace, ma Dome mi anticipa, perché anche io penso che Fairley, nonostante abbia fatto un po' più fatica all'inizio anno, nel primo, ma con Suh è una coppia di set tackle spaventosa. Io non penso, se questi due giocassero al massimo delle loro capacità, non ci sarebbe speranza per nessuno di affrontarle.
Il problema è che sono due testoline abbastanza calde, però diciamo che in termini di qualità e di talento puro forse sono la miglior coppia interna.
Assolutamente. E vi faccio una domanda veloce, ma poi acceleriamo un po', so che stiamo andando un po' lunghi. È verissimo, sono una gran coppia, ma ora come ora, quella gran coppia, quanto impatto sta dando veramente alla difesa dei Lions, che è una delle peggiori nell'NFL in questo momento?
Beh, penso che i demeriti della difesa dei Lions siano più che altro da dare alle secondarie, perché comunque la defensive line, non dico il front seven perché comunque i linebacker sono migliorabili, ma i quattro della defensive line si sono comportati bene nell'ultimo anno, negli ultimi due direi. Sì. Quindi forse a questo punto, se proprio non fossero andati su un defensive tackle come Fairley, ci sarebbe stato anche l'opzione del corner, più che altro.
Sì, questo è vero, in questo draft non c'era molti cornerbacks rimasti, infatti ve ne metto un ultimo a fine draft che penso vi stupirà tutti. Ok, alla 14 a St. Louis avevano preso Robert Quinn, outside linebacker nella loro 3-4, che sta aiutando molto. Avevano già Chris Long però, e hanno una front seven che si sta sviluppando molto bene. In questo redraft cambia un po' le cose e gli do un'arma nel passing game che è esattamente quello che stavano cercando in quest'ultimo draft con Tevan Austin. Alla 14 vanno a prendere Randall Cobb dell'Università di Kentucky, andato a fine secondo giro ai Green Bay Packers.
Mi oppongo e dico Torrey Smith. Forse non è il wide receiver, diciamo, con meno skills, ma in termini di velocità ci siamo, e penso che sulla Torrey Smith magari non è il numero uno naturale, gli manca fondamentalmente qualcosa, però vedremo quest'anno cosa potrà combinare, soprattutto farà i Ravens adesso che è stato Bolden. Ma Cobb sì, ma con Rodgers e con altri wide receiver diciamo che siamo lì. Io dico Torrey Smith perché forse un po' più di fisico, tutto sommato, poteva fare meglio.
Concordo, anche considerando che ai tempi i Rams avevano Amendola, e ad oggi tuttora mancano di un wide receiver numero uno, di quello più fisicato, di quello che possa strecciare bene il campo. Penso che Torrey Smith sarebbe stato un buon fit per il loro attacco.
Perfetto, e Torrey Smith infatti sarà una scelta fra non molto. Ma alla 15 i Miami Dolphins, una delle poche scelte in questo redraft dove prendono lo stesso giocatore, Mike Pouncey, che secondo me è un elemento essenziale della loro offensive line, si è visto negli ultimi due anni, è diventato più importante di Jake Long, uno dei veri leader delle linee offensive che ci sono nell'NFL, un grande centro che può anche giocare da guardia, pick fantastica e pick che rifarei.
Assolutamente, buon sangue non mente. L'anno prima con Marquise gli Steelers fecero un'altra gran bella steal, il fratello è assolutamente della stessa pasta, grande talento.
Sì. Continuiamo, Fede?
Sì, sì, concordo. Benissimo. È giustissimo.
Fantastico. Alla 16 i Washington Redskins, che sarebbero stati i Jacksonville Jaguars, ve ne abbiamo già parlato, che sono contentissimi della trade down che hanno fatto. Invece di Ryan Kerrigan, però, vanno a prendere un giocatore in quello stesso ruolo, vanno a prendersi Robert Quinn. Era una scelta interessante per me qua, perché c'erano degli elementi difensivi buoni rimasti come Nick Fairley e appunto Kerrigan, e anche delle scelte interessanti in attacco per i Redskins, ma sono rimasto sull'outside linebacker e Robert Quinn penso abbia fatto un attimo di più, soprattutto in quest'ultimo anno di Kerrigan.
No, il sistema 3-4 dice Kerrigan. Secondo me qui non era adattabile quel sistema.
Anche stavolta concordo. Vedo Quinn molto più defensive end da 4-3, mentre Kerrigan ha affrontato la transizione in maniera ottimale. Forse non si vede molto in termini di numeri, quindi come sec, però dà un grande impatto nella difesa dei Redskins. Poi non penso assolutamente che i tifosi Redskins siano scontenti di averlo scelto.
Sì, bene, però a St. Louis, che Quinn, diciamo, lo gioca in una 3-4, eh. Quindi l'impatto lo sta dando in quella formazione.
No, no, St. Louis gioca una 4-3.
Già.
Gioca con Long, Quinn, Brookers e un altro di 7, non gioca con una 3-4.
Quando l'hanno preso era una 3-4.
No.
Adesso con Fisher sì, però prima sì.
Sì, ma appunto, considerando l'impatto che
appunto,
ha avuto
hanno fatto
la transizione alla 4-3.
Giusto, giusto.
Molto
no,
meglio
ci capiamo.
Così. Molto meglio così.
Sì, sì, sì. Ok, bene. Alla 17 i New England Patriots, che avevano preso Nate Solder nel draft originale, Solder non c'è più, vanno a prendersi Torrey Smith, wide receiver, andato nel secondo giro ai Baltimore Ravens, nello stesso draft, si è visto nei playoffs, è un'arma molto importante, la sua velocità è fantastica, anche se è un po' un one trick pony, fa solo una cosa veramente eccezionale, però gran bel giocatore.
Considerando che ci manca praticamente solo quello nel nostro attacco, sarei stato molto 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 felice di averlo. Quindi concordo con la scelta.
Benissimo. Fede, note?
Guarda, quando sto in silenzio perché Dome mi ha detto tutto.
Benissimo. Domanda veloce, un Tyron Smith per essere un po' il sostituto di Nate Solder l'avreste preso in considerazione?
No, perché al tempo comunque c'era ancora Matt Light, quindi a sinistra avevamo messi bene, c'era Vollmer comunque dall'altra parte, anche se con giusto. Qualche problema di infortuni, però tutto sommato non era un need impellente quell'anno, infatti ricordo molti colleghi tifosi Patriots che non erano propriamente felicissimi della scelta, almeno in termini di need. Però il talento c'era, si intravedeva in Solder, e quindi è stata comunque ben accetta la scelta. Però Torrey Smith, ottimo, sarebbe stato un ottimo sostituto.
Bene, continuiamo alla 18, i San Diego Chargers nel 2011 erano andati a prendere Corey Luget, un 5 technique defensive tackle che usano come 5 technique. E nel redraft invece li vado a dare Tyron Smith, l'offensive tackle preso dai Cowboys con la nona scelta in assoluto nel 2011, che comunque è stato titolare per 2 anni, ha mostrato che può fare buone cose a sinistra e secondo me a destra può essere un talento veramente eccezionale, e questo avrebbe evitato ai Chargers di dover prendere la reach vista da molti tifosi Chargers, come sentiamo ogni settimana con le mille domande su DJ Fluker. Che ne pensate?
Ma dico io che Tyron Smith a quel punto se la potevano giocare, perché serviva forse un difensore, però diciamo che Tyron Smith, soprattutto contando che di San Diego era in fase, io lo vedevo già in fase discendente, penso che Tyron Smith avrebbe fatto nettamente più comodo, sicuramente.
In alternativa un Phil Taylor sulla linea ad ancorare la 3-4 non sarebbe stato malvagissimo.
C'è ancora Nick Fairley disponibile, tra l'altro, che poteva essere interessante, anche se
ma più da 4-3 pure. Sì, più sì. Da 4-3
certo. E Mohamed Wilkerson, un altro nome da aggiungere lì. Però visti i needs di oggi, Tyron Smith mi piace come scelta. Alla 19 i New York Giants, che erano andati a prendere Prince Amukamara, che ha avuto tanti problemi, lo stiamo ancora aspettando. Nel redraft gli do Kyle Rudolph, tight end, andato a Minnesota nel secondo giro.
Ci può stare, visto e considerato quello che ha prodotto Rudolph. Però sì, forse al tempo c'era già Ballard, quindi forse avrei virato su altro, magari confermando la pick sulle secondarie, non necessariamente con Amukamara, anche un ad esempio con un Jimmy Smith magari più veloce, però possono starci entrambe le scelte per quello che ha fatto vedere in seguito il prodotto di Notre Dame ai Vikings.
Benissimo. Al 20 i Tampa Bay Bucks vanno a prendersi, invece di Daquan Bowers, scelta, Adrian Claiborne, Bowers scelta del secondo giro, Adrian Claiborne, che anche lui sta avendo un po' di problemi, lo stiamo ancora aspettando, infortunato il primo anno, per gran parte del primo anno, vanno a prendere invece Ryan Kerrigan, il defensive end, che secondo me in una 4-3 sarebbe stato ancora più forte che come ora da outside linebacker.
No, devo se non sbaglio Fairley è ancora libero, giusto?
Sì.
E allora qua ci va Nick. Penso che sia stato lui la... sia, allora diciamo che avremmo proposto una situazione analoga a quella di Shue, come Coy invece affiancato da Fairley. Stessa, diciamo, che riportano a Tampa Bay due giocatori potenti e soprattutto con uno che ha più testa sulle spalle, che non si crede così fenomeno come Shue, che magari è veramente un fenomeno, però non diciamo che non si pavoneggia in modo così evidente, e soprattutto avrebbe condizionato soprattutto il sistema di Tampa, che se non sbaglio quell'anno lì c'era ancora il coach giovane che mi sfugge il nome, e comunque se fosse poi subentrato Schiano, a quel punto veramente saremmo arrivati a un sistema dove Fairley poteva essere messo in riga adeguatamente e portare il meglio di se stesso a fianco a McCoy, meglio Fairley su questo pick.
Poi una rotazione a tre McCoy e con Lineswood del tempo e Fairley sarebbe stata una gran bella cosa.
Sì, vero, però meno di un need, e vi ricordo che nell'NFL moderna il pass rusher esterno è bello importante, magari più di avere due defensive tackles forti.
Vero, a me la tua scelta piace comunque.
Ok, vero. Con la 21esima scelta, gli Atlanta Falcons, che non hanno potuto fare la trade up con Julio Jones, vanno a prendersi comunque un talento che nella top 10 ci poteva stare pienamente, ed è Nick Fairley, defensive tackle, andato ai Lions alla 13, di cui ne abbiamo già parlato molto. Fede, voglio sentire che ne pensi come fit, visto che sono rivali di division.
Fede a quanto pare non ne vuole parlare.
No. dico che darla a mia rivale ci rimarrei un po', diciamo, prenderei ancora più paura. Cioè, continuate, io non so, ma in NFC South arriva soltanto gente forte. Ci credo che abbiamo le quattro squadre più forti, diciamo che la division più equilibrata. Cacchio, Andre, dammi qualcosa di più scarso. ci sta come scelta. No, non sono d'accordo, però cioè, rimango di pietra, cacchio.
Ti capisco. Beh, non avrebbero Julio Jones, però è Fede, almeno questo.
Sì, ma c'è anche White, c'era Gonzalez.
Sì, no, lo so.
Basta.
Mi avrebbe aiutato un sacco, sì.
Ce ne sono troppi.
Più Breeze dall'altra parte, cacchio. Poi aggiungetemelo un altro. Adesso è arrivato anche Doug Martin. Cosa volete? Aspetta, è arrivato Darrell Revers, è arrivato Golson, Barron. Cioè, sono tutti lì ormai. Ci manca solo che arrivi Aaron Rodgers a Tampa Bay e sono pienamente fottuto.
All'appunto di Federico mancava solamente un figa.
Figa, cazzo, ragazzi, non potete.
Ok, va, no. Andiamo avanti.
Benissimo. Alla 22 gli Indianapolis Colts, che avevano preso originalmente Anthony Costanzo, e Costanzo, diciamo che un offensive tackle serviva, serve ancora oggi, infatti Andrew Luck è stato sacked troppe volte e serviva a proteggere Peyton Manning a quel punto, ma Costanzo secondo me non era una scelta ideale in questo redraft. Gli do una scelta che può essere considerata un po' controversa, ma a me piace molto, è DeMarco Murray, running back di Oklahoma, andato al terzo giro ai Dallas Cowboys.
Scelta interessante, anche perché ad oggi il running back titolare è Vic Ballard, che sicuramente ha fatto vedere buone cose, ma dal punto di vista del talento non certo. È così alto come potrebbe essere un DeMarco Murray. Poi già al tempo, pur avendo Peyton Manning, non erano certamente i migliori nel reparto running back, quindi un puntello ci sarebbe stato più che bene. Buona scelta, secondo me.
Benissimo. Il silenzio di Fede vuol dire che concorda?
Certissimo, concordo. Fantastico. Io mi espongo soltanto quando c'è qualcosa da contraddire.
Bene, bene, quando deve mettere in riga, insomma. Sì. Allora, la 23 Eagles hanno preso Danny Watkins. Scusa la risata, ma non volevo, è stata naturale, non sto cercando di...
Danny Watkins che doveva continuare a fare il pompiere, a quanto pare.
Sì, veramente. Diciamo, scelta non eccellente al primo giro. Quando si rivede adesso un offensive guard, raro vedere un offensive guard considerato un talento da primo giro che è un bust, ma infatti Watkins era una sorpresa a quel punto. E invece di questa terribile scelta nel nostro redraft gli diamo un defensive lineman molto interessante in Muhammad Wilkerson, che con Brockers l'anno dopo avrebbe potuto Fletcher Cox avrebbe sì. potuto creare un combo molto interessante di giovani defensive linemen in quella che adesso sarà una difesa un po' ad ibrido.
Sì, no, mi piace come idea.
Sarebbero stati certamente un'ottima coppia di five technique in quella che si prospetta essere una 3-4 quest'anno.
Sì, sì, è fantastico. Cioè, secondo me è come picker da fare, a posto che il pompiere, cacchio.
Tra l'altro ci speravo parecchio io in Watkins, nonostante fosse trentenne già due anni fa.
26 anni.
sì, vecchino.
Ma più che altro adesso sembra anche diretto a in football canadese.
Non lo so, rischiamo che calchi il campo parecchio anche quest'anno, perché problemini per Matis. Speriamo bene.
I mali non vengono mai da soli.
Possiamo continuare alla 24.
Continuiamo alla 24. Con la gioia di Fede nel nostro redraft, e anche magari per la gioia di Dome, nel redraft i Saints faranno solo una scelta al primo giro invece di fare la trade-up per Mark Ingram più tardi nel primo giro.
Tanto Ingram sì. ha fatto merda, quindi lasciamo
esatto.
stare.
Esatto, quindi non ci sta, non serviva fare la trade-up. Hanno preso Cam Jordan però per questa scelta, e Cam Jordan è un talento che stiamo ancora un po' aspettando, si vedrà come rende quando ci sarà una conversion alla 3-4, se non sbaglio, per i Saints quest'anno. Ma a parte Cam Jordan, che non è in questo primo giro del nostro redraft, i New Orleans Saints vanno a prendersi Steven Ridley, scelta dei New England Patriots, se non sbaglio al terzo giro di questo draft. Me lo puoi confermare, Dome?
Sì, se non sbaglio sì, intorno alla 70 più o meno.
Sì.
73esima.
Perfetto.
Già.
Sì, Steven Ridley, quindi bella scelta per quell'attacco di New Orleans, che immaginati quanto sarebbe stato più forte, Fede.
Problemino, cacchio. Sì, Ridley è un bel giocatore, è uscito bene quest'anno ai Patriots, avrebbe dato sicuramente più fastidio, sicuramente.
Promette bene, ragazzi.
Tu ci speri soprattutto che prometta bene.
Beh, no, ha già dimostrato qualcosina, poi una combo con lui e Verin, secondo me potrebbero dare discrete soddisfazioni.
Benissimo. 25. Come continuiamo con la 25 di Seattle, che originalmente avevano preso James Carpenter, l'offensive guard dell'Alabama.
Un altro rotto. Un sì, altro rotto di Alabama rotto.
Esatto, non è andata una scelta migliore.
Un altro ha-ha-ha del draft.
Ma hanno comunque avuto un draft speciale i Seahawks, nonostante questa prima scelta, perché si sono andati a prendere Richard Sherman, già scelto nel nostro redraft, e KJ Wright, giocatore che appunto gli do alla 25 in questo draft. Penso sia un linebacker molto sottovalutato, ha avuto due annate molto belle, l'anno scorso 98 tackles, un fumble forzato e un intercetto. Un gran bel giocatore che è essenziale per la difesa dei Seahawks, che è veramente forte, e lo ridò ai Seahawks perché serve.
Usato garantito, quindi perché no? Poi quest'anno secondo me ha fatto un gran bene, un ottimo outside da 4-3, quindi ottimo.
Bene.
Nulla da dire.
Esatto, perfetto. Continuiamo alla 26, dove Kansas City, i Chiefs, avevano preso Jonathan Baldwin, ricevitore di Pittsburgh, che in pochi si aspettavano al primo giro, un giocatore che aveva giocato bene da sophomore, ma non bene da junior quando è entrato al draft, e lo stiamo ancora aspettando.
Un testa di minchia, anche
sì,
quello.
Abbastanza, però c'è anche da dire che non ha mai avuto un quarterback NFL che gli potesse lanciare bene la palla. Comunque, con già Dwayne Bowe e altre armi nel reparto offensivo, Kansas City aveva bisogno di un defensive lineman come Phil Taylor, che gli avrebbe anche evitato la scelta di Dante Ripo nel 2012, che non penso sia stata fantastica. Quindi Phil Taylor, non stacco di Bale, è andato poi ai Browns intorno a questa stessa scelta nel draft originale.
Sottoscrivo.
Tanto Luke Kuechly non l'avrebbero preso lo stesso l'anno dopo, però comunque era la scelta da fare anche questo. Più che altro che con Ali, Johnson, Jackson e Dorsey serviva uno in mezzo, quello che poi sta cercando di essere, che vedremo se sarà.
Sì. Sì, 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 lo stanno ancora aspettando, hanno usato tante scelte su defensive linemen, Tyson Jackson, Glenn Dorsey, adesso anche Dontari Poe, e fino ad ora Dorsey e Jackson sono stati bust, molto deludenti, vedremo come va Poe. Phil Taylor invece sta avendo una bella carriera quando è sano, e penso l'infortunio dell'anno scorso sia passato e sia al meglio adesso. Alla 27, i Baltimore Ravens, invece di prendere Jimmy Smith, defensive back che a me piace un sacco, dall'Università del Colorado, giocatore che conoscevo benissimo, in cui speravo molto, per problemi caratteriali, di infortuni, anche il fatto che non è ancora riuscito a farsi fare suo un ruolo da titolare nel reparto delle secondarie dei Ravens. Non vado a ridraftare Jimmy Smith, ma il need nelle secondarie, soprattutto al cornerback, c'è sempre, e do un undrafted player di questo draft, ovvero Chris Harris dei miei Denver Broncos, che è già ora uno dei migliori 10 nickel cornerbacks nell'intera lega, e si è mostrato molto forte nella partita di Baltimore, dove è stato su Torrey Smith nella second half, e gli è stato addosso senza liberarlo. Si è comportato molto bene contro Wes Welker, ed è un gran bel prospetto di cornerback. Non penso molti lo conoscono, ma è senz'altro uno degli steals di questo draft, e una scelta che ci sta tutto nel primo.
Dico una cosa, Andre, secondo me il talento di Smith, al di là di tutto, è superiore a quello di Harris. Non per fare un torto a tua, però
no, certo,
mi sembra che Smith abbia qualcosa in più. Cioè, quello, io dico Harris, da quel che ho visto, diciamo che mi sembra un giocatore che fa quello, anche perché era in una, diciamo, in una difesa consolidata. Ma Jimmy Smith secondo me può essere anche, diciamo, un primo cornerback. Secondo me Harris non lo può essere, e quindi a talento si va a prendersi Smith.
Però stiamo parlando di un giocatore ad impatto come Chris Harris, che lo è adesso, e un giocatore come Jimmy Smith, che fino ad ora non è ancora stato titolare per gran parte della carriera.
Vedremo quest'anno, però sì, giusto redraft adesso, però c'è più talento in Smith.
Sì, però sai andare a prendere quello che già sai essere un nickel cornerback in un primo giro, forse stona un pochetto, meglio la promessa dell'outside, del cornerback che puoi lasciare sull'isola, piuttosto che andare a prendere un nickel.
Sì, sì, sì. No, un discorso che ci sta tutto. Jimmy Smith, secondo me, però, a questo punto non ha ancora fatto abbastanza per meritarsi un primo giro in questo redraft. E per questo alla 28 non vado a dare un aiuto nelle secondarie ai Patriots, che avevano ancora una seconda scelta, questo da draft passati, quindi non si fanno, non la togliamo. Vanno a prendersi un altro ricevitore in Denarius Moore, che con Torrey Smith avrebbe potuto fare veramente cose speciali, l'attacco di New England con Welker e quei due tight end in mezzo. Sì, scelta che, anche se non era un need con già preso Torrey Smith, è il miglior giocatore a questo punto e ci sta pienamente.
Andre, ti faccio una domanda.
Dimmi.
Vuoi diventare GM dei Patriots?
Con piacere. Soprattutto se i draft li posso fare due anni dopo che sono passati, sapendo già come sono andati i giocatori. Vai tranquillo.
No, è una scelta che mi piace. Poi Daenerys è un giocatore che mi affascina abbastanza. Può giocare sia wide out che nello slot, rende bene, buona velocità, buone mani. Ai Raiders sta diventando praticamente il wide receiver numero uno, quindi perché no, sarebbe stato più che bene in un attacco già consolidato come quello dei Patriots.
Sì, sì. Anche a me piace molto come giocatore. Magari un po' fragilino, però del resto è a classe il ragazzo. Vedremo cosa combinerà, soprattutto dal primo target, cosa farà. Ma penso che a quel punto sia stato il rinforzo migliore, anche perché, parlando di cornerback, quelli che sono venuti dopo, non tantissima roba, quindi diciamo che il pick ci stava tutto.
Benissimo. Alla 29 i Chicago Bears avevano preso Gabe Karimi, giocatore che stiamo ancora aspettando, offensive tackle, che ha avuto un po' di problemi, e invece gli do un bel rushatore come Jabal Sherrod, che gli avrebbe anche permesso non di usare la scelta su Shea McClellan l'anno dopo. Sherrod preso al secondo giro dai Browns, un pass rusher fantastico.
Ci sta forse l'incognita
di adattamento di ruolo.
Sì, però considerando che i Bears giocano comunque una 4-3, Sherrod è un defensive end a 4-3, quindi dovrà, più che altro l'incognita ci sarà quest'anno nel cambiamento alla 3-4, però lo vedo ottimo come scelta in una difesa già solida come quella dei Bears.
Sì, diciamo che avrebbe potuto fare un ottimo lavoro, quello che McLean non è riuscito a fare l'anno dopo in rotazione, quindi dico che come scelta ci sta ampiamente.
Approvata. Benissimo. Fantastico. Alla 30 i New York Jets avevano preso Mohamed Wilkerson, bella scelta, infatti è già stato preso nel nostro redraft. E quindi nel redraft gli do un outside linebacker che sarebbe stato perfetto per la loro 3-4, ovvero Brooks Reed, giocatore del secondo giro preso dai Houston Texans, che soprattutto da rookie ha avuto una grande annata e l'anno scorso ha avuto un po' risultati misti, con anche un paio di acciacchi fisici, se non sbaglio.
Che mi piace molto a me piace molto perché è un rushatore molto veloce, ha buona velocità sull'edge, riesce a girare bene l'angolo, quindi in una 3-4 secondo me è un fit eccellente.
Sì, diciamo che il progetto che ha fatto Ryan di prendere Wilkerson, Cobles e poi quest'anno Richardson non trova continuità perché non è mai andato a prendersi un vero esterno, forse sperava troppo in Aaron Maybin. Secondo me a questo punto Reed è il pass rusher che ha dimostrato più continuità di tutti e quindi rimane anche la scelta da fare.
Benissimo, alla 31 i Pittsburgh Steelers avevano preso Cameron Hayward, defensive end, 5 technique di Ohio State University, scelta che a tanti è piaciuta, a me incluso, e lo stiamo ancora aspettando. Non ha ancora dato l'impatto sperato. Nel redraft invece vado a dargli un giocatore che tanti, anzi mi ricordo bene, in 90% dei mocks tutti davano questo Akeem Ayers come la scelta di Kansas City alla 26, e invece hanno sorpreso tutti prendendo Jonathan Baldwin, e hanno proprio sbagliato, perché Akeem Ayers fino ad ora con i Tennessee Titans, poi scelto al secondo giro, la 39esima scelta, sta avendo una gran bella carriera, l'anno scorso 100 e passa placcaggi, è un gran bel giocatore, penso una delle poche note positive su quella difesa di Tennessee, e a Pittsburgh un linebacker così potrebbe essere stato usato in molti modi diversi, soprattutto con questo rinnovo difensivo che stanno cercando di fare gli Steelers, penso sarebbe stato perfetto.
Guarda Andre, io sono tentato di dargli Orlando Franklin per dargli la mano con quella linea offensiva che forse non era delle più migliori, però Ayres in rotazione con gli altri giocatori secondo me sarebbe stato molto più efficace, quindi mi piace come chiamata, anche un offset tackle si poteva osservare, però è più giusto prendere a questo punto linebacker contando che Harrison sta andando là con gli anni e così il resto della difesa.
A me sarebbe piaciuta anche la scelta di Daquan Bowers a questo punto.
Ma ha fatto troppo poco, Dome, dai.
Però ha fatto vedere flash molto molto interessanti per me. Secondo me a livello di talento giustamente valeva una top 10, se non fosse stato per quel ginocchio probabilmente ci sarebbe andato. Quindi rimango col dubbio, anche se concordo con le vostre due possibili scelte, però forse ci sarebbe stato.
Fantastico, e alla 32 i Green Bay Packers hanno preso un altro di questi offensive linemen che stiamo ancora aspettando, Derek Sherrod, che sta avendo un po' risultati misti, ai tempi non tanti se l'aspettavano questa scelta, non ai livelli di Travis Frederick quest'anno, ma comunque non una scelta fantastica. Sono stato indeciso tra moltissimi nomi dei giocatori da primo giro che sono calati, e indeciso tra Jimmy Smith e Corey Leggett, sono andato a dargli Corey Leggett, che secondo me il giocatore preso dai Chargers nel primo giro 2011 avrebbe aiutato molto la difesa, il fronte a tre difensivo dei Packers, e comunque a San Diego non ha ancora potuto dare i migliori risultati, ma non è in una difesa fantastica.
Scelta che ci può stare, beh, poi arrivati a questo punto comunque non è che abbiamo proprio un tantissimo talento nel mix, quindi probabilmente anche Jimmy Smith ci sarebbe stato come talento, poi comunque i Packers hanno messo a posto le secondarie in un secondo momento, quindi a questo punto l'intervento sulla defensive line, poi considerando che sono state fatte scelte negli anni a seguire in quelle posizioni, ci potrebbe stare.
Perfetto.
Direi che abbiamo fatto un bel lavoro, dopo tutto. Sì, sì. Un draft così sarebbe stato sicuramente di un altro piede per la NFL, però già questo è il draft e dobbiamo accettarlo così. Comunque c'è come Dome deve accettare che il Felponi quest'anno ha fatto un draft che è, secondo me, scandaloso, cioè bruttissimo.
Purtroppo devo concordare.
E come bisogna accettare che i Panthers al primo giro trovano sempre un big time player.
Sì, Fede, quando scegli nelle prime 10 devi trovare un big time player.
Era 14esima, sottolineiamo.
Dettagli, fa lo stesso.
Io intanto vi lancio una domanda: il terzo anno per un giocatore è quello decisivo? Per un giocatore ovviamente che non è stato, che non ha fatto grandi cose,
dovrebbe esserlo tipicamente, secondo me. Dome dici no?
Dal mio punto di vista sì, perché comunque i primi due anni, bene o male, nel primo sei un giocatore comunque di rotazione, a meno che non vieni scelto proprio nel need principale della squadra. Nel secondo cominci a vedere un po' più il campo, il terzo è l'anno della consacrazione. Per questo comunque in precedenza con Marcello parlavamo di Locker all'ultima chiamata. Poi è difficile giocare un quarto anno che è l'ultimo del contratto da rookie alla fine dei conti, quindi è un contract year. Giocarlo bene non ti dà la garanzia di avere un rinnovo a cifre buone, quindi anche dal punto di vista salariale secondo me il terzo anno per un rookie, cioè per un ex rookie, è quello della svolta. O dimostri di essere un giocatore da NFL oppure tendi ad essere underachiever.
Sì, ci sta tutto il ragionamento, perché come ha fatto diciamo Newton quest'anno, primo anno fantastico perché nessuno lo conosce, secondo anno si comincia ad adattare le difese, lui fa una parte di cosiddetto Sofferman Spluff, come si osa dire in America, e poi terzo anno salta fuori il vero talento, quindi in termini anche di salary cap si capirà anche quanto varrà quel giocatore. Se Newton sarà un quarterback o da 10 milioni, da 8 sopra o giù.
Ok, direi che possiamo concludere questa seconda lunghissima parte di First Pick. Pausa musicale, poi torniamo con le domande nella terza parte. A tra poco.
I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree. Chicago leaves in the morning. Chandelier moon, dead night, thinking if we don't sleep, we can elude goodbye. Before the magic disappears, I wanna leave with proof, and I don't care if the whole world hears that I want you, 'cause I do. I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you, you know.
Rieccoci qui per la terza ed ultima parte di First Pick. Abbiamo saltato l'history, siamo andati lunghi, molto lunghi quest'oggi, quindi passiamo direttamente alle domande che ci sono arrivate in queste due settimane. Allora, la prima ci chiedono, chi sono gli unrestricted free agent che potrebbero avere un ruolo da starter? Insomma, sparate un po' di nomi, tutti e tre, dai, sentiamo.
Allora, io ne ho due, sono dei Panthers perché li conosco, sono Melvin White, cornerback di Louisiana Lafayette, e Robert Lester, safety di Alabama, perché diciamo che le nostre secondarie, anche un settimo giro potrebbe essere titolare, allora perché non loro?
Per me, secondo quello che io vedo come la pescata, diciamo così, più redditizia con un occhio al futuro, è quella dei Bills che hanno preso Derek Rogers, prodotto di ex Tennessee, cacciato via dal programma lo scorso anno, che secondo me è un talento da primo giro, era un talento da primo giro, l'avrei voluto fortemente ai miei Patriots nel terzo, quindi da restricted free agency, free agent è un'ottima presa. Poi da non sottovalutare anche Tyler Bray, andato ai Chiefs, quindi come prossimo futuro di Smith, di Alex Smith, in medio-lungo termine, e anche il Panther preso dai Patriots, perché non sono molto contenti di Mesco, quindi Ray Allen, prodotto di Louisiana Tech, che ha un'ottima gamba, penso uno dei top 3 dell'intero football collegiale.
Mamma mia, che esperto che è il Dome, che ci dice anche quali sono i migliori undrafted punters, incredibile. Allora, i miei migliori undrafted sono Chase Thomas e Kevin Redick, andati tutti e due ai New Orleans Saints.
Strano anche questo, vero? Strano.
Strano, esatto, sì, solo per dare l'allegria a Fede, comunque serviva, Goodell gli ha tolto così tante scelte, dategli almeno dei buoni undrafted free agents. Chase Thomas nella loro 3-4 nuova sarà una bestia, è veramente fantastico. Kevin Redick era uno dei 10 inside linebackers di questo draft, soprattutto se gioca in una 3-4 dove i limiti atletici e di velocità non si vedono, non si noteranno quanto si noteranno in una 4-3. Poi uno dei quarterbacks, concordo pienamente con Bray e Derek Rogers. Un altro quarterback però interessante è Matt Scott, che ai Jacksonville Jaguars può essere interessante, un po' il loro tipo dei poveri con un braccio migliore. E poi infine tenete d'occhio Ray Graham, running back dell'Università di Pittsburgh, andato ai Houston Texans, un running back che chissà, tra un paio d'anni magari diventerà, potrebbe anche diventare una stella nel loro sistema offensivo, se Ben Tate e Arian Foster vanno oltre.
Seconda domanda, il bust è lo stile del draft? Fede?
Still ma penso che più stile di tutti possa essere un Sheriff Floyd da Minnesota, come possa essere anche Starluther e Panthers. Mi dispiace dirlo, ma DJ Aiden, gli hanno trovato anche problemi fisici recentemente, penso che sia forse a quel punto il bust, perché la dodicesima è anche piuttosto alta e J. Manuel Bay ormai non si prende neanche più in considerazione.
Sì, tra...
Ah, ok, vai pure Andrea.
Scusa, volevo attaccare automaticamente. Sì, tragica la situazione di DJ Aiden. Vedremo cosa succede per questo acciacco, insomma. Per me il miglior steal di questo draft è Arthur Brown, che è un linebacker veramente fantastico, e Marcus Wheaton, anche lui da tenere d'occhio, il ricevitore è andato ai Pittsburgh Steelers al terzo giro, che secondo me sarà veramente un sostituto ideale per Mike Wallace. E sì, il bust, insomma, i nomi sono un po' quelli che ha detto Fede, facendo questo redraft 2011, vedendo tutti quei bust a fine primo giro che erano offensive linemen, mi preoccupa ancora di più per Travis Frederick, quindi mi butto su questo nome, Frederick, che ha veramente sorpreso a fine primo giro.
Io invece per lo steal concordo con Andre, per me Arthur Brown valeva un primo giro. Occhio anche per rimanere in tema linebacker con la scelta dei Chicago Bears, che hanno preso molto in basso Kasim Green, che è un linebacker che a me piace tantissimo. Mi piace anche la scelta di Sean Porter dei Cincinnati Bengals, potrebbe adattarsi bene allo schema di gioco. Quindi invece, passando ai bust, Frederick è troppo brutto da vedere in un primo giro, anche se alla 31. Per me valeva un terzo, non di più. Sono un po' perplesso anche per quanto riguarda le due scelte dei Bears e dei Bengals del primo giro, dei Giants del primo giro, quindi su più long di offensive line di Syracuse e Oregon.
Ok, terza domanda. Federico, perché Nassib a New York?
Allora,
o Giants?
È una bella domandina, più che altro è da capire cosa vogliono farci a New York. Allora, io ho lavorato due situazioni. Innanzitutto nasce da una trade up che New York fa per andarsela a prendere, che Nassib è scivolato anche nel quarto, dopo Barkley, quindi anche un po', diciamo, che a quel punto salire e prendersi Nassib si può anche tentare, soprattutto visto che inizio a quel punto non è che siano ancora così marchianti. Allora, la mia alternativa principale è Nassib come backup quarterback da lavorarci e costruire e dargli la possibilità di vedere il campo ogni tanto, mostrando un talento che sia verosimile vicino a quello di Matt Flynn, e costruire quindi un oggetto di trade che lo porterà, cioè, magari via da New York in cambio, non so, di un terzo giro che potrebbe fruttare qualcosa di interessante. O comunque, seconda ipotesi, che leggendo qualche giornale stare prendendo più piega, è quella di costruirci un nuovo quarterback in New York. Il problema è Eli Manning lì davanti, diciamo, non è una persona che ha vinto due Super Bowl, e comunque ha la mentalità, secondo me, di un vincente, ha vinto più volte del fratellone, frecciatino ad Andre, comunque, però mi viene da dire una cosa, che Nassib è stato preso con l'intento, secondo me, di costruirci un backup quarterback da poi essere un giorno il futuro dei Giants. Il problema è questo, che secondo me esce anche in un momento che lui sperava veramente di andare a Buffalo, alla cieca, e non si è preparato, secondo me, un'alternativa draft, e quindi secondo me il futuro è molto incerto. Io penso che più che altro sta da capire anche cosa vorrà veramente fare New York, perché se Cruz va via, Jason Pierre-Paul ha qualche problema, comunque Eli Manning magari senza Cruz così non si trova, non trova pretese per rimanere, magari Nassi potrebbe essere il nuovo volto, però diciamo che è una situazione che prenderà piede tra un anno, comunque quando Nassi comincerà magari a vedere più il campo e mostrare quanto talento ha veramente in corpo.
Ma mi viene da fare una domanda, non ricordo se ne abbiamo parlato qui a First Pick o forse nella nottata del draft, cioè, ma esiste il concetto di backup quarterback da far crescere, da far diventare titolare? Cioè, ce ne sono stati, perché io non ne ricordo di gente che ha cominciato backup e poi è diventato titolare e ha fatto anche una bella carriera.
Un nome solo, Aaron Rodgers.
Sì.
Ma Rodgers non era già un po' più pronto?
Cioè, capisco la tua domanda, Manuel. Schaub è un esempio perfetto di questo. Schaub era un vero e proprio backup con i Falcons, se non sbaglio.
Sì, con i Falcons, poi
è arrivato Matt Ryan, l'hanno ceduto e è diventato titolare. Se non sbaglio Jeff Garcia, titolare dei 49ers ad inizio anni 2000, era un po' un caso così. Matt Flynn, che non ha ancora avuto la sua scelta, ma sarebbe un po' un caso di questo genere. Matt Hasselbeck, che ha fatto una gran bella carriera con i Seattle Seahawks, era stato draftato a fine, metà draft, backup di Brett Favre, quando Holmgren, l'offensive coordinator dei Packers, se n'è andato a diventare head coach dei Seahawks, l'ha preso in una trade ed è diventato un po' l'uomo, il loro quarterback per tanti anni. Però sì, sono casi un po' isolati, diciamo, però succede.
Mi verrebbe da dire che diciamo che vogliono costruirci magari un oggetto di trade, che magari un GM ci vede qualcosa di interessante, disposto a spenderci magari più del dovuto per prenderselo, però devi trovare anche un GM che sappia leggere veramente cosa c'è nel SIP.
Ovviamente penso che il motivo principale sia quello della trade value, ovvero di esporlo ogni tanto per prenderci più di quanto spesoci sopra, però non dimentichiamo che per i quarterback è praticamente all'ordine del giorno incontrare un infortunio sulla loro strada. Alla fine penso sia tutta una questione di opportunità. Sì. Parliamoci chiaro, Tom Brady non sarebbe quello che è ora se magari nel 2001 non si fosse fatto male Bledsoe. Quindi alla fine è tutta una questione di opportunità. Metti che Manning prende una botta, sta 3 settimane fuori, Nassib dimostra di essere un quarterback capace di guidare una franchigia NFL e Manning non ha più il posto. Un po' come è successo ovviamente con i dovuti termini di paragone l'anno scorso a San Francisco con Smith e Kaepernick. Alla fine Kaepernick è entrato in campo perché Smith si è fatto male, poi ha recuperato e non ha avuto neanche il coraggio di reclamare più il posto, quindi perché no? È successo già tante volte.
Sì, e poi ricordiamo la trade di Cobb, di Matt Castle. Se tu prendi un backup quarterback e riesci a convincere altre squadre che può essere il loro titolare, puoi fare trades veramente fantastiche, come sono state quelle, anche se non sfruttate al meglio. E si è visto anche quest'anno con backups come Nick Foles, Kirk Cousins, che avevano senz'altro interesse, Ryan Mallett anche, e però le squadre che hanno questi quarterbacks non si sono sentiti di tradarli via, o magari le offerte non erano buone abbastanza. Però può essere sempre una buona mossa prendere un quarterback, perché è facile tradarli via.
Ok, torno invece alle domande che ci hanno inviato. Questa la faccio a Domenico. Leggendo il mock 2014 Walter Football, vedo molti quarterback nei primi due round, ma sono così di alto livello?
Gli esperti direbbero di sì. perché dai filmati degli scorsi anni, dell'anno scorso in particolare, anche io stesso ho visto parecchie partite dei prospetti di cui parlerò a breve, e hanno dimostrato davvero di essere per me delle eccellenti promesse, quantomeno. Partiamo dal fresco Heisman, Johnny Football, Johnny Manziel, il quarterback di Texas A&M, che ha fatto faville da redshirted freshman, quindi cioè, ha solo da migliorare, secondo me, perché ha dimostrato di essere un dual threat eccellente. Gli è stato dato il riconoscimento più grande per un giocatore di football collegiale, quindi penso che la sua strada sia quella di essere una top pick il prossimo anno, o perché no anche tra due, perché comunque l'anno prossimo sarà redshirted sophomore, quindi sta tutto a lui. Poi ci sono altri prospetti interessanti come Teddy Bridgewater di Louisville, che ha condotto i suoi ad un 11-2 di record lo scorso anno. Altri giocatori importanti sono Tash Boyd di Clemson, che ha giocato contro i top college e si è comportato davvero bene. Non dimentichiamo altri due quarterback importanti come Aaron Murray di Georgia e AJ McCarron di Alabama, che viene da due titoli di stato consecutivi e va per il terzo quest'anno, e le premesse ci sono tutte. Un altro quarterback in ascesa, che lo scorso anno ha fatto vedere tanto, è David Fales di San Jose State, che ha lanciato oltre 70% di completi e quasi 4200 yards, quindi davvero si prospetta una gran classe. È considerato che quest'anno i quarterback non sono andati granché alti, penso che in molti abbiano scelto di posticipare la scelta del quarterback franchigia, perché la classe del prossimo anno si prospetta davvero eccellente. Altri due nomi che mi sento di dire sono quelli di Brett Hundley, il quarterback di UCLA, e Logan Thomas di Virginia Tech, altri due dual threat, quindi fatti su misura per una read option offense che sta prendendo molto piede nell'NFL. Quindi io concordo con chi dice che la classe dell'anno prossimo sarà eccezionale. Poi ovviamente sono solo previsioni, c'è ancora un anno intero di football collegiale, un intero draft e un'intera carriera da vedere, quindi dobbiamo solo aspettare.
Allora, ultima domanda, vi chiedo un nome a tutti e tre: possibile Rookie of the Year del 2013?
Attacco, scelta non semplice. Se qualcuno ne ha, mi preceda, che tanto ci ragiono.
Secondo me l'attacco rischia seriamente di vincerlo DeAndre Hopkins, se si troverà bene a Houston, perché opposto ad Andre Johnson potrà avere davvero tanti spazi, quindi perché no, ci sta. È quello da cui ci si aspetta di più al primo anno, sembra anche quello più pronto, lo vedo sopra in termini di NFL ready, a Justin Hunter, a Cordarrelle Patterson. Forse Tavon Austin sarà più consistente, ma forse con meno highlights nel primo anno di carriera. Mentre per il rookie difensivo, secondo me potrebbero giocarsela Dion Jordan e Jarvis Jones, se riesce ad essere sano, con l'opzione di Kenny Vaccaro, che secondo me è una gran set.
Io?
Sì, vai te, Andrea. Okay.
No, no problem. Allora, in attacco sì, è annata un po' particolare perché non ci sono nomi grossi, concordo molto con quello che ha detto Dome, e i due nomi che farei io sono Tavon Austin e Monty Ball. Per fare un po' il diverso, diciamo che Monty Ball, che avrà veramente tante opportunità a Denver quest'anno, non lo dico solo perché sono di parte, ma sono assolutamente di parte.
Forse verosimilmente anche Le'Veon Bell in quel di Pittsburgh.
Assolutamente, anche se la mancanza di esplosività atletica di Le'Veon Bell fa sì che secondo me sarà un pro consistente, ma non so se sarà proprio un rookie of the year, ma è assolutamente possibile, infatti lo stavo considerando. Defensive, dico Jarvis Jones, penso che anche Arthur Brown sarà molto possibile, però dico Jarvis Jones, che un po' alla Von Miller può avere un'annata fantastica a Pittsburgh, avere un impatto immediato come pass rusher ed essere senz'altro il miglior difensore.
Dico attacco Giovanni Bernard, perché forse va bene che si alternerà, però è un giocatore da big play e può fare veramente cons ai Cincinnati Bengals. L'altro rimane, ci ho ragionato bene, più che Austin è proprio Hopkins, perché alla fine c'ha ragione Dome. Finalmente c'è Daniels, c'è Johnson, e poi chiedono palloni, e lui può essere libero nell'uno contro uno micidiale. Secondo me lì a statistiche, che è quello che influenza il sistema, vale tantissimo, quindi sarà probabilmente lui il giocatore dell'anno offensivo. In difesa ho pensato benissimo a Jarvis Jones, perché è, diciamo, il giocatore che è più preparato per mettere cifre fin da subito. Escluderei Kenny Vaccaro, perché non capisco cosa abbia in mente se New Orleans. Sarebbe da considerare anche, diciamo, un'ipotesi di Dion Jordan, però diciamo che per me sono Jones e DeAndre Hopkins.
Ok ragazzi, finite le domande, possiamo passare ai saluti e ai ringraziamenti. Ringrazio Andre Simone, grazie Andre.
Grazie a te Manuel, proprio un piacere essere tutti insieme, spero proprio che anche il CERN sarà con noi, così facciamo il puntetto titolare come dovrebbe essere. Comunque sì, sempre un piacere, grazie a chi ci ascolta e grazie a voi ragazzi.
Ringraziamento ovviamente anche a Domenico De Guz Guaragna, grazie Dome.
Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere, siete un'ottima compagnia, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ai loro in diretta e quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni.
Un ringraziamento ovviamente anche a Federico, rumore di sottofondo vedo belli.
Grazie. Beh, rumore sottofondo ragazzi, Uster Costruzioni, quindi manculo voi. No, beh, grazie, è sempre una cultura, è sempre cultura alla fine tutto questo, quindi
oserei dire Federico, respiro di drago vedo belli.
No, vedo ragazzi, vi faccio un figa per tutti e andate, e buonanotte a tutti.
E in conclusione non posso che ringraziare voi che ci ascoltate. L'appuntamento con Free Speak ovviamente tra due settimane, ma già alla prossima settimana torniamo, o meglio tornano a ZEngie con Football by Dummies. Quindi ragazzi, ancora un saluto e buona serata o buongiorno, dipende da come ci ascoltate e da quando più che altro. Grazie a tutti.
With the first pick in the 2007 NFL Draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Mark Sanchez, quarterback USC.
Aaron Maiden, defensive end Penn State.
Vernon Golston, defensive end Ohio State.
Tyson Jackson, defensive end LSU.
Jason Smith.
Vince Young, quarterback, University of Texas.
Larry English, linebacker, Northern Illinois.
Ted Ginn, wide receiver, Ohio State.